Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 4 minuti del mattino, eccoci qua ascoltatori, buongiorno, venerdì e si chiude la settimana e siamo arrivati anche ad aprile, il primo di aprile, e ci sarebbe da sperare che improvvisamente qualcuno ci dicesse che è stato tutto un gigantesco pesce d'aprile, che in fondo Putin era uno dei più grandi buontemponi contemporanei e che ci abbia voluto fare uno scherzo, ma oggi ci rivela che non era affatto andata così, era tutto un grande gioco, e invece siamo alle prese con una nuova giornata di guerra, e siamo alle prese soprattutto con una parola di tre lettere, una G, una A e una S, potrei dirlo come lo dicono le cheerleaders, e invece no, potrei dire che la sintesi è a tutto gas, non l'avesse già fatto qualcuno, perché poi la parola gas la ritroviamo un po' su tutti i titoli dei quotidiani di oggi. Putin alla guerra del gas, La Stampa. Putin e l'Europa, sfida sul gas, Il Corriere della Sera. Russia UE, la sfida del gas, Il Messaggero. Guerra, sfida, e su Repubblica diventa il ricatto del gas. La parola ricatto la troviamo anche nel titolo del giorno. Ora Putin ricatta l'Europa con il gas, e ricatti a tutto gas è il simpatitolo che invece fa il giornale. Il gas che avvelena i rapporti, e qui siamo sulla prima di Avvenire, il gas che ha dietro l'inciucio sui rubli tra l'Europa e Putin, e questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano. Domani non lo chiama inciucio ma lo chiama bluff, l'ultimo bluff di Putin sul gas per spaventare l'Unione Europea. Allora, tutta questa faccenda del gas pagato in rubli, che però potrebbe essere pagato in euro convertiti in rubli da Commerzbank, ce lo faccio da Commerzbank, arrivederci, da Gazprom Bank, ce lo faremo spiegare poi tra poco dal professor Di Stefano, spiegato per bene nel giorno delle locuste. Intanto, più o meno la questione dovrebbe essere questa: che il decreto emanato da Putin dovrebbe sfruttare una sorta di tecnicismo, un barbatrucco, poi chiamiamolo inciuccio, chiamiamolo bluff, che consente di tenere insieme di fatto quello che aveva detto Putin a Draghi e l'ultimatum dato all'Europa, con un meccanismo che funzionerebbe più o meno in questo modo: l'azienda importatrice, per esempio l'ENI, apre due conti bancari presso Gazprom Bank, uno in euro, uno in rubli, trasferisce il pagamento nel conto in euro, a quel punto Gazprom Bank vende gli euro sul mercato di Mosca e compra i rubli, Gazprom Bank mette i rubli nel conto dell'azienda importatrice in rubli e finanzia il pagamento trasferendo i rubli per il gas a Gazprom, e così questo schema soddisfa entrambe le parti e entrambi i presupposti che erano stati evocati. Sembra tutto molto lineare, ma io, che ho scarsa confidenza con il mercato dei cambi, con la finanza, la macroeconomia e tutto, continuo a capirci pochissimo, da cui l'esigenza di farselo spiegare ancora meglio più tardi dal prof. Intanto la declinazione della parola gas sta pure nel titolo di Libero: la minaccia di Putin sgasati, per arrivare a dei titoli senza il gas, ma che comunque si riferiscono allo stesso tema. Dobbiamo arrivare sulla prima del Manifesto: la guerra dei fossili, la guerra non si ferma e anche il fronte energetico si infiamma, Putin gela i paesi ostili della UE, pagate il gas in rubli o stop alle forniture. Intanto materie prime alle stelle in Italia, boom dell'inflazione che arriva al 6,7%, ieri abbiamo visto la Spagna che sfiorava il 10%, la Germania oltre il 7%, che faceva un record mai più visto da oltre 40 anni, e adesso anche l'Italia si avvia attorno a quei livelli. Intanto siamo già sulla prima del Foglio, che oggi detta la linea: pagare la guerra a Putin ora basta, così il Foglio in forma assertivo governativa, mentre invece è interessante l'apertura del Sole 24 Ore, perché uno dei temi di periodo, ma che oggi vengono necessariamente messi a terra di fronte al prendere o lasciare di Putin, al netto del inciucio, è come sostituire eventualmente le forniture mancanti che non arriverebbero dalla Russia. E allora c'è la rivelazione di un piano segreto del governo che fa cerasa sul Foglio, c'è il piano europeo che oggi ritroviamo sulla Stampa nell'intervista che viene fatta a Breton, il commissario per l'industria in Europa, ma c'è anche appunto l'apertura del Sole 24 Ore, perché si parla di rinnovabili e se ne parla come bloccato il 90% delle rinnovabili, la quasi totalità dei nuovi piani per impianti eolici e solari si ferma sulla carta, dopo lo vedremo. Questi sono più o meno i titoli dei quotidiani di oggi, si parla di poco altro, ci sono ancora notizie di cronaca che appaiono qua e là, parla anche delle elezioni amministrative, perché è stato fissato il giorno dell'Election Day, si voterà il 12 giugno, referendum e amministrative, e intanto guerra o non guerra, i partiti si stanno attrezzando. Una delle notizie più interessanti su quel fronte è che Berlusconi avrebbe, secondo gli istituti demoscopici, guadagnato lo 0,2%, che non è tanta roba, ma è pur sempre qualcosa, grazie al quasi matrimonio con Marta Fascina. Il fatto che nell'epoca della politica liquida ci possano essere travasi significativi di consensi grazie a un quasi matrimonio matrimonio, argomento affascinante che affascina anche Michele Serra, che oggi ne scrive sulla Maca. Tra l'altro, occhio che se si conferma che la fascina è incinta, Forza Italia potrebbe quasi tornare partito di maggioranza relativa. A quel punto alla Meloni toccherebbe sposarsi con Orban per provare a recuperare terreno. Poi naturalmente uno molto attivo sul fronte dell'amministrativa è Salvini, che è uscito malconcio dal confine polacco e sta provando a tornare alle vecchie trincee dell'invasione. Ve le ricordate? Sta rispolverando come un rigattiere tutto il vecchio repertorio immigrati, ladri, strupatori, eccetera eccetera. E Salvini in questi giorni, vi è capitato di incrociarlo sui social, è stato folgorato dal taser, non in senso fisico, in senso metaforico. Ce l'avete presente il taser, no? Acronimo dall'inglese Thomas Swift Electric Rifle, chiamato anche pistola elettrica o storditore elettrico, che è un dispositivo classificato come arma non letale che fa uso dell'elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito, facendone contrarre i muscoli. Bene, Salvini, come un bambino a Ferragosto di fronte al Liquidator, ha scoperto il taser, che è per lui strumento pacifico per sgominare il crimine extracomunitario e quindi perfettamente coerente con la recente conversione gandhiana. E da giorni sta promuovendo il taser sui social, quasi ne fosse esclusivista per la Lombardia, sembra un po' il Mastrota del taser, e lo propone continuamente citando articoli da giornali nazionali e locali. Per esempio Torino: la scintilla del taser convince l'immigrato ad arrendersi subito. E a seguire: il taser si conferma strumento efficace, dice Salvini. L'ultimo esempio è quello di Cagliari, dove grazie alla pistola a impulsi elettrici è stato firmato, pensate, un nigeriano violento in auto, semina il panico tra Quartu e Selargius. Bloccato con il taser, l'extracomunitario è stato portato in caserma. E ancora, riposta Salvini, anche a Firenze esulta, il taser funziona. Eccolo qua l'articolo: a spasso col coltello peruviano completamente ubriaco, il poliziotto estrae il taser e lui getta subito via la lama. Eccolo qua dunque il potere della deterrenza del taser. Ma attenzione, perché c'è anche un nuovo giocattolo che potrebbe far impazzire Salvini da qui al 12 giugno, perché scriveva l'Ansa che sta arrivando anche il lazzo per la polizia locale di Parma. Dopo un periodo di sperimentazione entra nelle dotazioni il Bola Rope, un nuovo strumento non letal in grado di immobilizzare malviventi e persone pericolose. Il dispositivo è composto da un laccio in Kevlar che viene lanciato verso le gambe o il tronco del soggetto, con l'effetto di ottenere una legatura efficace che ne impedisce qualsiasi ulteriore movimento. Lo strumento, realizzato da un'azienda americana, è dotato anche di un laser guida per la mira e di una cartuccia a salve che garantisce la proiezione del bola alla velocità di oltre 150 metri al secondo fino a una distanza di 6-7 metri. Capite che l'impazzimento che può gioioso che può regalare a Salvini il lazzo ipertecnologico. E c'è dice l'articolo dell'Ansa: la sperimentazione sarà preceduta dalla formazione di una decina tra ufficiali e agenti, che a loro volta saranno i formatori interni dei reparti quando lo strumento sarà adottato a regime. E dunque il taser e il lazzo nei sogni di Salvini per riportare l'ordine. Forse non sono sufficienti per riportare l'ordine mondiale, però già che ci siamo si potrebbe provare con Putin. L'Occidente estrae il taser e lui getta via subito il Donbass, come ha fatto il peruviano completamente ubriaco dell'articolo fiorentino. Putin, che comunque è evidentemente indebolito, rivelano le fonti del Pentagono, perché dopo aver perso l'appoggio di Salvini, suo malgrado, e anche di Albano, lo ricorderete, ha perso, scrive il Corriere oggi, anche quello di Gérard Depardieu. Gli restano giusto Cina e India, ma in fondo è poca cosa. E vabbè, sarebbe bello continuare a tenere il dito nella farsa, ma purtroppo ci tocca andare a guardare invece al di là della farsa. E quindi, visto che è la puntata breve del venerdì e la utilizziamo un po' come trailer della puntata odierna del Giorno delle Locuste, andiamo a vedere un po' di questioni che riguardano riguardano il tema della, della, della sfida del gas. Vi dicevo che oggi sulla prima del Foglio il direttore Claudio Cerasa rivela quello che sarebbe il piano segreto, lo chiamano così, del governo per fare a meno del gas russo. Vi ricordo che oggi il Foglio detta la linea: pagare la guerra a Putin ora basta. E scrive Cerasa che ci sarebbe appunto questo report segreto del governo che dice che si può fare a meno del gas russo, un report di 120 pagine che spiega appunto come si dovrebbe fare. Il gas da recuperare per fare a meno del gas russo nel prossimo anno è stimato tra i 20 e i 27 miliardi di metri cubi. La produzione interna può aumentare di un miliardo, le importazioni di gas possono aumentare tra 5 e 10 miliardi, soprattutto dal Nord Africa. Le importazioni di GNL, il gas naturale liquefatto, quello che ci vuole vendere Biden, possono arrivare fino a 5 miliardi. La riduzione di un grado nel riscaldamento delle nostre case può portare a un risparmio di un miliardo di metri cubi. La riduzione volontaria dei consumi delle imprese industriali 5 giorni al mese durante il periodo invernale potrebbe far risparmiare 20 milioni di metri cubi al giorno e porterebbe a un risparmio di un miliardo all'anno. E poi la riduzione dell'illuminazione pubblica nel corso della notte con un allineamento alla media UE dei consumi farebbe risparmiare un altro miliardo. E infine l'attivazione delle centrali a carbone offrirebbe 5 miliardi. Il tutto, secondo i calcoli del report segreto del governo, ci dovrebbe portare tra i 20 e i 27 miliardi. Questo è o potrebbe essere l'orizzonte che ci attende: una pezza di qua, una pezza di là, un grado in meno di riscaldamento, le imprese un po' più ferme, un po' di luce in meno nelle strade, a parte le folgori dei taser, perché nel frattempo sarà aumentato il crimine. Ma c'è anche un piano, vi dicevo, che è stato elaborato a livello europeo, e questo piano, di questo piano parla oggi Thierry Breton, che è il commissario europeo industria e mercati interni, è intervistato dall'inviato a Bruxelles della Stampa Marco Bresolin. Nel caso in cui dovessero interrompersi le forniture di gas dalla Russia per compensare il fabbisogno energetico, sarà necessario rinviare, eccola qua, la chiusura delle centrali nucleari e riattivare quelle a carbone. Dici qualcosa che non sappiamo, Thierry Breton, e Thierry Breton lo dice, o meglio lo dettaglia maggiormente, perché spiega La Stampa, ha lavorato a un piano di contingenza che attraverso un'articolata serie di interventi permetterebbe di sostituire completamente i 155 miliardi di metri cubi di metano che la UE importa da Mosca. E allora vediamo che cosa prevede questo piano nelle parole di Breton stesso. Entro la fine dell'anno possiamo sostituire, dice, 50 miliardi di metri cubi di gas con l'aumento delle forniture di gas naturale liquefatto, anche se ovviamente bisogna incrementare la rigassificazione, altri 10 miliardi via gasdotto, soprattutto a sud, dal Nord Africa o dall'est. Possiamo inoltre ridurre il consumo abbassando, rieccoci, termosifoni e climatizzatori e accelerando il risparmio energetico, circa 14 miliardi, e poi spingere il biometano, così come i progetti per l'eolico e il solare, ulteriori 25 miliardi. Gli dice a questo punto Marco Bresolin, siamo a 100 miliardi di metri cubi, vuole dire che in caso di interruzione improvvisa delle forniture avremo un gap di 50 miliardi di metri cubi, perché poi, come dire, in questo tentativo a livello italiano, a livello europeo, di mettere una pezza qua, una pezza là, alla fine tutti fanno i conti della serva. Risponde Thierry Breton, in una situazione estrema avremo bisogno di misure estreme, penso alle centrali a carbone, si potrebbe decidere di non chiuderle oppure di riaprirle, questo ci permetterebbe di sostituire 20 miliardi di metri cubi di gas, di cui 14 dalla sola Germania. Stesso discorso per le centrali nucleari, che garantirebbero l'equivalente di 12,5 miliardi di metri cubi di gas. Ovviamente dovremmo trovare il modo per redistribuire l'energia e aiutare con spirito di solidarietà a quei paesi che hanno scelto di essere più dipendenti dal gas e in particolare da quello russo. Di chi sta parlando Breton? Naturalmente dell'Italia, lo dice anche se fa finta di non dirlo, perché prima in un altro pezzo dell'intervista a proposito dei paesi europei dice alcuni sono stati prudenti, hanno diversificato garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti, altri no, e appunto Bresolin gli dice proprio, quindi si sta riferendo all'Italia. La risposta di Breton: l'Italia ha deciso di avere nel suo mix energetico il 40% di gas, con il 40% di questo che arriva dalla Russia. Importiamo complessivamente 155 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, la sola Italia ne acquista 30 miliardi, il 20%, e questa dipendenza, la butta lì, è stata scelta. Dunque abbiamo visto il report segreto italiano, il piano europeo. Intanto abbiamo già capito che la vittima principale di tutto questo sarà in parte il nostro stile di vita, che mi sembra di capire almeno per un po', se non per sempre, ci dovremo dimenticare. E poi naturalmente la transizione ecologica. Che fine ha fatto la transizione ecologica? Bella domanda. Ne parla oggi, tra le altre cose, un premio Nobel come Stiglitz, che viene intervistato da Eugenio Occorsio sulle colonne di Repubblica. Stiglitz che fa prima sta un po' sul quadro generale dell'economia. I problemi saranno enormi per tutti, dice, però in questo momento il mio primo pensiero va alla moltitudine di paesi in via di sviluppo che dipendono per la loro sopravvivenza dalle forniture innanzitutto alimentari e poi anche di altre materie prime dalla Russia e dall'Ucraina. Chi manderà il grano, il mais, anche il petrolio che viene a mancare? Vede, l'America e l'Europa hanno spalle forti e diciamo in 6 mesi possono riorganizzarsi per le forniture di qualsiasi bene e diversificare le fonti di approvvigionamento, ma per i paesi poveri legati a un unico fornitore questo è difficilissimo, diventa davvero questione di vita o di morte. Anche per altri paesi, gli dice Eugenio Occorsio, in condizioni assai meno precarie, smarcarsi dal fornitore russo però sarà difficile. Ha seguito quello che sta succedendo in Italia con il gas, risponde Stiglitz, certo, e anche in Germania, dove sono addirittura partiti piani per il razionamento. È dura, ma francamente ci si poteva pensare prima di legarsi mani e piedi a un unico fornitore, per di più di provata inaffidabilità. All'università lo insegnano ai ragazzi dal primo anno di economia, mai dipendere da nessuno. E l'ultima domanda appunto è sulla transizione ecologica. Che fine farà? Risposta di Stiglitz: purtroppo ci saranno delle scelte da fare, spostando gli investimenti da un settore all'altro, anche se questo è sgradevole, viviamo un'emergenza troppo drammatica. E quindi l'emergenza principale, che era quella che riguardava il pianeta, paradossalmente viene mangiata da un'emergenza folle che è quella della guerra, e vengono rimesse nel cassetto le ragioni della transizione ecologica, anche perché se andiamo a vedere lo stato delle rinnovabili siamo messi veramente male. In Italia il titolo del Sole 24 Ore, ve lo ricordo, bloccato il 90% delle rinnovabili. Jacopo Giliberto, pagina 3 del Sole 24 Ore, fa un po' un report molto sintetico dello stato delle cose. Secondo il censimento delle aree rinnovabili, per raggiungere gli obiettivi minimalisti del piano nazionale, l'Italia dovrebbe costruire impianti solari, eolici, idroelettrici, geotermici e così via per 4.700 megawatt all'anno. Nel 2021 sono stati costruiti impianti nuovi pari a 1.300 megawatt, meno di un terzo, mentre dagli impianti che erano già attivi sono usciti dal servizio 21 megawatt spenti perché troppo vecchi. Totale ci sono centrali rinnovabili complessive per 57.676 megawatt su un obiettivo al 2030 di 95.000 e passa, periodo ipotetico dell'irrealtà. Il nuovo rapporto Regions del centro studi Elements con Public Affair Advisor dice che più del 90% degli impianti eolici e solari presentati nel 2021 non ha superato lo stato cartaceo. I numeri dell'eolico è ancora allo stadio di autorizzazione, il 57,5% dei progetti proposti nel 2018, il 79% dei progetti presentati nel 2019, il 90% dei progetti presentati nel 2020 e il 99,9% dei progetti presentati nel 2021. Ricordo percentuali relative allo stadio di autorizzazione, cioè ancora fermi lì. La ricerca Regions di Elements ha analizzato 209 progetti di impianti eolici sotto esame alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero della Transizione Ecologica. Dei 209 progetti, il Ministero della Cultura ha espresso 41 pareri negativi, 6 positivi, silenzio totale per altri 162 progetti. Le regioni hanno mandato alla Commissione via del Ministero 46 pareri negativi e appena un parere positivo, mutismo, per gli altri 162 progetti. Tempo medio di anticamera 5,4 anni. Si parla poi anche dello stoccaggio, anzi della mancanza di stoccaggio di preventivo di metano, al contrario di quanto hanno fatto molti altri paesi europei. Si parla anche del blocco dei giacimenti di gas naturale nell'Adriatico. Insomma, la situazione per quanto riguarda il necessario piano di resistenza, tra virgolette, sul fronte energetico fa acqua da tutte le parti. Mannaggia, sono le 8:27, siamo arrivati già praticamente alla fine del nostro spazio. A proposito di economisti, c'è anche Paul Krugman che oggi firma un pezzo sulle colonne della Stampa, lo zar e l'Occidente, la crisi dei principi. È un pezzo in cui Krugman, da economista, non si dedica specificatamente ad argomenti economici, ma si concentra sulla vulnerabilità occidentale che non deriva dal declino dei valori tradizionali, come dice per esempio il patriarca Kirill, bensì dalla crisi dei principi su cui si fondano le nostre democrazie. Vabbè, io niente, mi fermo qua perché siamo praticamente arrivati alla fine e perché devo cominciare ad allestire il collegamento con il professor Andrea Di Stefano, che oggi non è in studio con noi, bensì è collegato, pensate un po', niente meno che dal Mozambico, e dopo gli chiederemo se ha pensato di portarsi avanti col lavoro. Metti che Putin nel frattempo tiri un missile, lui è là mentre noi siamo qua, ma questo glielo chiediamo tra poco. Intanto chiudiamo qui la puntata di oggi del Demone del Tardi, tra poco il giorno delle locuste. E questo non è esattamente lo stacco che avevo in mente per chiudere. E niente, caro stacco, ti ho dato una chance, anche se non eri quello che cercavo, per vedere se comunque ti riprendevi e mi chiudevi bene, ma hai deciso, come dire, di implodere in te stesso. E allora vado a chiudere in altro modo. Ci sentiamo tra una manciata di minuti, subito dopo le notizie delle 8:30 con il GR.
Good morning time, wait, it's up. A new day, It's time to stretch, The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead, come on. My feet are moving, I'm gonna dance, and eat my breakfast.